in primo piano.
Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa della domenica, l'ultima di febbraio, ed è anche così febbraio se ne va, e iniziamo con il grande tema della scuola, ma la scuola è intesa anche come dovrebbe essere un ascensore sociale. È l'apertura del Sole 24 Ore che parte da un'indagine INAP e il titolo è questo: scuola, solo il 12% di figli laureati se i genitori sono poco istruiti. Ascensore sociale bloccato. Se i familiari sono diplomati, il 48% dei giovani arriva a completare gli studi. In Italia un laureato guadagna il 40% in più di un diplomato, ma la media nei paesi OCSE arriva al 60%. E trovate tutto a pagina 2 con questa bella inchiesta che parte appunto da un'indagine INAP di Claudio Tucci. In prima pagina anche il tema l'Italia. E sapete che Draghi sta cercando, il Premier Draghi, di trovare una soluzione all'insegna, così si è detto, della discontinuità. Il piano del governo, l'obiettivo è la vendita a ITA, la società creata ad hoc, delle attività di volo, ma resta il nodo della gara. E poi, sempre in prima pagina, un'altra inchiesta la domenica, trovate poi tutto a pagina 6 e 7 sul trasporto aereo. E infine, in vista, il tema è che in vista della fine del lockdown inglese, uno dei primi paesi e il primo in Europa ad avere un vero e proprio, ne abbiamo parlato anche Effetto Mondo questa settimana, una vera e propria percorso a tappe verso appunto la fine del lockdown, c'è stato un boom di prenotazioni, trasporto aereo, prenotazioni boom, richieste di voli in crescita del 300% per le compagnie low cost. Corriere della Sera invece decide di concentrarsi su quello che secondo le indiscrezioni, per ora non c'è un documento vero e proprio, è il nuovo piano per i vaccini. Protezione civile in campo, sapete che ai vertici della protezione civile c'è appena stato un avvicendamento, obiettivo 19 milioni di iniezioni al mese. La foto però del Corriere è stata scattata ieri nella zona della Darsena a Milano, che è la parte finale del naviglio del naviglio pavese e del naviglio grande che appunto sfociano nella Darsena. Per chi non è di Milano, è da sempre, soprattutto quando arriva la bella stagione, è da sempre un ritrovo serale. Ovviamente erano luoghi semideserti nei tempi del lockdown e in effetti ieri c'è stata fotografata e documentata questa che viene definita una discoteca all'aria aperta e la rissa alla Darsena di Milano. Dalla prima pagina del Corriere anche un'anticipazione del nuovo libro di Papa Francesco che si chiama Dei vizi e delle virtù, che uscirà il 2 marzo. È una conversazione tra il Papa e Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, e il titolo di questo intervento, di questa parte che viene anticipata dal Corriere della Sera, sarà Il diluvio se sul clima non si cambierà atteggiamento. Poi un editoriale di Dario Di Vico che commenta un po' questa questione del fatto che abbiamo un premier che non è un politico di professione, partendo anche da questo: la politica e il paese incompreso. Vi dicevo le anticipazioni su questo nuovo, si dice, piano vaccinale, pagina 2-3. Il piano con la protezione civile è oltre 600.000 dosi al giorno, per arrivare appunto a quella cifra monster, diciamo, di 16 milioni di dosi al mese. La Repubblica ha più o meno lo stesso titolo: vaccinazione, il piano Draghi per salire a 200.000 al giorno. Vedete che già qui il Corriere parla di 600.000, Repubblica di 200.000. Aspettiamo di vedere veramente i dettagli ufficiali. L'obiettivo è raddoppiare le dosi attuali entro marzo grazie al via libera Johnson & Johnson, sapete, il vaccino monodose che è appena stato approvato negli Stati Uniti dall'ente regolatorio, l'FDA, e ora vedremo quando appunto arriverà anche l'approvazione dell'EMA, l'Agenzia del Farmaco Europea, e poi anche di quella italiana. Allarme del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, per i contagi nelle scuole, ipotesi di chiusura totale nelle zone rosse o naturalmente nelle regioni rosse. Due gli editoriali della domenica, come sempre quello del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, la nostra storia dalla poesia al potere, e poi invece quello del direttore Maurizio Molinari, che si concentra su quello che abbiamo che è successo questa settimana, cioè la prima mossa militare di Joe Biden, che come sapete è anche Commander in Chief degli Stati Uniti e che ha ordinato questo attacco in Siria. L'Italia e Biden, Maurizio Molinari si concentra, citando appunto anche questa prima mossa, di fronte alla sfida, in questo caso libica, perché vedremo quali saranno le mosse appunto di Joe Biden per la Libia. Un molto interessante richiamato in prima pagina poi è il long form di oggi, quindi 4 pagine di inchiesta, da pagina 19 a pagina 21, nel bunker dei crimini di guerra di Assad, i documenti che raccontano gli orrori del regime siriano, a proposito appunto di Siria. E poi sappiamo che per ora il premier Draghi tace e cominciano però a parlare i ministri, nonostante pare, perché anche qui sono voci, sono retroscena, che lo stesso Draghi avesse chiesto cautela nel concedere interviste o nell'intervenire. Oggi il ministro Giovannini ne concede ben 2, il neo ministro delle infrastrutture. Una è alla Stampa, e che poi anche apre su questo, Giovannini, il mio piano per il recovery, il ministro delle infrastrutture, 5 team al lavoro per riaprire i cantieri, e smentisce un altro retroscena, un possibile scontro con Cingolani, il neo ministro per la transizione ecologica. Stretta sulle scuole, anche questo è anche questa notizia, anche la Stampa dà questa possibilità appunto, dietro consiglio del CTS, di chiudere le scuole, quindi passare e tornare alla didattica a distanza quando c'è una zona rossa o regione rossa, si cerca una cura per Alitalia. E poi l'altro tema di ieri, l'avete sentito anche nei GR, l'incontro del ministro del lavoro Andrea Orlando con i sindacati per iniziare il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, i cosiddetti ammortizzatori sociali, tra i quali naturalmente c'è anche la CIG. L'editoriale è del direttore della Stampa Massimo Giannini, caro Draghi, serve subito il colpo d'ala. L'intervista a Giovannini la trovate a pagina 3. Di Marco Zatterin, appunto si cerca un'intervista lunga che occupa tutta la pagina, si parla di molte cose, anche di Alitalia e anche delle possibilità appunto di come verranno usati i soldi del Recovery Fund, perché si riassume con uno schema che ci ricorda che l'Italia è appunto il paese europeo al quale sono destinati più miliardi di questo Recovery Fund. Poi sapete, sono condizionati alla presentazione e all'approvazione del famoso Recovery Plan, però appunto sono 209 miliardi, subito dopo c'è la Spagna con 162, Polonia 71, Francia 41, Romania 35, Grecia 32, Portogallo 31, Germania 27, e c'è anche in questo schema, pagina 3, anche la divisione tra la quantità di questi miliardi che sono a fondo perduto e invece quelli che sono prestiti. Per l'Italia, ricordiamolo sempre, sono 81 a fondo perduto, 127 prestiti. Il Messaggero invece ha un'altra intervista, in questo caso è al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che appunto sapete è un italiano. Il titolo è «Vaccini, sbloccare i brevetti». Questo è un grande tema e una delle critiche che si fanno all'Unione Europea, ma anche all'Italia e anche ad altri paesi, è quella di non aver pensato quando, per esempio, già negli Stati Uniti con sapete il piano di Donald Trump con questa partnership pubblico-privato, di pensare già quando fossero arrivati i vaccini a una produzione tramite accordi di licenza o comunque sui brevetti tra chi l'avesse messo a punto e quindi ne aveva il brevetto e altre case farmaceutiche. Sta succedendo per esempio con il vaccino di Pfizer, che viene prodotto in India dalla Indian Serum Institute, quindi c'è chi ha pensato a queste cose. Ecco, il Parlamento europeo ci sta pensando adesso, l'Europa ci sta pensando adesso, gli stati accelerino la produzione. E poi in prima pagina, ed è poi la copertina del supplemento macro del Messaggero, la scoperta a Pompei, il carro dell'amore a Roma, a Pompei si sposavano così. Tra l'altro è una storia curiosa questa del ritrovamento di questo carro, perché in realtà nasce da un'indagine dei carabinieri che poi hanno arrestato quelli che vengono chiamati tombaroli, erano appunto un gruppo di persone specializzati nel saccheggio dei reperti di Pompei. L'intervista a David Sassoli, anche qui una pagina intera, l'ha trovata a pagina 3 del Messaggero, una deroga sui brevetti, subito il pass agli immuni, altro tema di cui si è discusso questa settimana, il passaporto, cosiddetto passaporto che attesti o la vaccinazione o il fatto di essersi ammalati e poi guariti e quindi di avere gli anticorpi, un tema che sapete è molto controverso perché naturalmente crea una differenza, perché questo pass darebbe accesso per esempio ad alcuni luoghi o alla possibilità di viaggiare, ma nessuno ha colpa di non essere stato vaccinato, e perché sappiamo che si procede per tappe, per categorie, che tra l'altro non sono le stesse in tutti gli stati, quindi chi viene vaccinato ha questo privilegio, avrebbe il pass. David Sassoli dice di accelerare, ma ripeto, le opinioni su questo tema sono molto diverse. Avvenire titola su questa prima regione bianca, la Sardegna, c'è un'isola bianca. Rossa da domani Basilicata e Molise, arancione in Lombardia, preoccupa la cosiddetta curva dei contagi. E poi in prima pagina anche i funerali di Luca Attanasio, dopo quelli di Stato a Roma, si sono svolti quelli nel suo paese natale, Limbiate, e tra l'altro ha officiato il cardinale Delpini. Funerali di Attanasio celebrati da Delpini a Limbiate, il cardinale di Milano, Dio dirà, Luca non piangere. Ecco, vi dicevo, l'altra intervista, Giovannini, sempre il ministro delle infrastrutture, concede un'intervista anche ad Avvenire, che la mette in prima pagina, renderemo sostenibile il trasporto. Sapete che tra i, anche qui non c'è una dichiarazione ufficiale di Draghi, però pare che abbia appunto chiesto che su temi come la sostenibilità ci siano proprio vasi comunicanti tra i ministeri, e da qui quindi il Ministero delle Infrastrutture che deve tenere presente come faro anche il tema della sostenibilità. Il Giorno, contagi tra i bambini, allarme a scuola, e poi la Sardegna, una foto con inconfondibili colori della Sardegna, l'isola felice. Dopo i focolai d'estate, Sardegna prima zona bianca d'Italia, virus sconfitto da controlli, geografia e forse genetica. Il Giornale titola su un altro primo risultato, anche se sapete che per esempio il primo DPCM del governo Draghi deve ancora essere promulgato, c'è però ieri la firma dell'ordinanza del Ministro della Salute e Speranza che appunto riguarda le zone rosse. Il Giornale però si concentra su un'altra misura, sì del governo alla proroga dei pagamenti e al saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, boccata d'ossigeno. Svolta sul Covid, più politica, meno CTS. Questo, ripeto, anche qui siamo, come sapete, non c'è un intervento ufficiale finora del Premier Draghi. Ci sono alcuni ministri che, come dicevamo, contravvenendo a quello che pare essere stato il consiglio di Draghi di non dare interviste, stanno cominciando a darle. Nei giorni scorsi anche, per esempio, il ministro del Turismo. Ma poi ci sarebbe appunto questa che ha traspare anche dalle prime mosse di Draghi, più politica, meno CTS. Libero, l'Europa nella bufera, si manda al diavolo da sola, dalla presidente Ursula von der Leyen a Gentiloni, da Sassoli fino a Conti, ammettono gli errori e chiedono una svolta sanitaria ed economica a Bruxelles, stesse critiche che muove Salvini. E questa era l'ultima prima pagina che riesco a segnalarvi, ce ne sono alcune altre che ci mancano e ve le citerò subito dopo la pausa, dove sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo.
In primo piano.
Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che per l'ascolto naturalmente, e a chi sta mandando messaggi SMS o WhatsApp al 349-238-6666, grazie all'ascoltatore attentissimo che ha notato che ho definito Delpini cardinale non lo è ancora, è il vescovo di Milano, e l'abbiamo citato perché ha officiato ieri i funerali dell'ambasciatore Luca Attanasio, assassinato lunedì in Congo. Eravamo alle prime pagine, Libero, l'Europa nella bufera, ve l'ho citato. Ah no, questo era, scusatemi, perché sì, no, Libero, l'abbiamo citato, Libero, l'Europa nella bufera, con tutte queste polemiche sulle mosse dell'Europa, che adesso sta facendo autocritica, sia la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che il Presidente del Parlamento Sassoli. La Verità si concentra sulle nuove rivelazioni, sull'inchiesta in cui è coinvolto in questo momento è parte lesa, il commissario per l'emergenza Covid, nonché per l'ILVA, nonché amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. Arcuri è uscito dall'inchiesta dopo una lettera scritta ai PM, questo la rivelazione della Verità. L'indagine sulle maxi commesse, a partire, ricorderete, da quella sulle mascherine, in seguito allo scoop della Verità, il commissario si rivolge al procuratore di Roma alla ricerca di conferme. In 9 giorni arriva l'istanza di archiviazione. Anche la Verità pubblica una foto della darsena scattata ieri, e però l'articolo di Francesco Borgonovo, che è vice direttore della Verità, basta colpevolizzazioni, lasciate in pace chi vive. Il tema naturalmente è quello che se vengono allentate le restrizioni, come è accaduto ieri a Milano, poi le persone appunto approfittano di questa, diciamo, approfittano tra virgolette di questa libertà, e poi quindi Borgonovo è contrario poi a questo meccanismo, che se di fronte alla possibilità di andare in strada, di andare, di uscire, la gente lo faccia, poi si venga colpevolizzati. Domani l'articolo principale questa settimana è di Stefano Feltri e si concentra sulla nomina di Marco Minniti, che è stato sottosegretario all'intelligence nel governo Renzi, poi ministro dell'interno con quello di Gentiloni, deputato del PD dal 2018, e adesso passa avrà un incarico in Leonardo. E Stefano Feltri riassume, cioè parte da questo episodio, il titolo è «Porte troppo girevoli, servono limiti ai passaggi tra politica e affari». L'ultimo caso è quello di Marco Minniti, passato direttamente dal Parlamento a Leonardo, che però sapete si era privata così, per così dire, del ministro Cingolani, che appunto da Leonardo è diventato ministro per la transizione ecologica. E invece il vice direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, torna sull'affair, potremmo chiamarlo così, Arabia Saudita, che ha visto coinvolto Matteo Renzi. Ricorderete che in piena crisi di governo, per un impegno preso precedentemente, andò in Arabia Saudita per partecipare a un evento organizzato dal figlio dell'emiro dell'Arabia Saudita, Muhammad bin Salman, che ora la CIA accusa apertamente di essere stato il mandante dell'omicidio del giornalista Khashoggi, ucciso dell'ambasciata saudita a Istanbul. Spiegazioni o dimissioni, ora Renzi non ha più scuse. La CIA accusa bin Salman. Il Fatto Quotidiano apre a sua volta su Renzi. Renzi d'Arabia si tiene i soldi insanguinati, perché per partecipare a questo evento, che prevedeva anche un'intervista allo stesso bin Salman, Renzi appunto fu pagato. E poi l'editoriale di Marco Travaglio, dove ha l'onore di essere citato Alessandro Milan, anche se senza il nome proprio, perché Travaglio ha questa brutta abitudine, secondo me, o di storpiare i nomi o appunto di citarli solo a metà. Vi spiego, perché sennò non si capisce. Comunque, l'editoriale si intitola «E se c'ero dormivo?». E si parla anche si parla dei sottosegretari. Venerdì Alessandro Milan era ospite insieme a Travaglio di Lili Gruber, ha citato questo libro «Io sono il potere», confessione di un capo di gabinetto di Feltrinelli, dove appunto, pubblicato da Feltrinelli nel 2020, dove appunto questo capo di gabinetto, che resta anonimo, il libro è anonimo, una delle cose che spiega è che i sottosegretari non hanno di fatto alcun potere. Quindi Alessandro ha citato questo libro, e adesso invece Marco Travaglio, in questo editoriale, dice Ora, visti i nomi e soprattutto le facce, dicono che Mattarella e Draghi non c'entrano nulla sulle nomine dei sottosegretari. Quelli volano alto, mica si occupano di queste miserie. Hanno fatto tutti i partiti brutti, sporchi e cattivi. Aperta parentesi. Del resto, spiega Milan di Radio Confindustria. Settimana scorsa eravamo Radio 24 Confindustria, perlomeno, invece questa settimana siamo diventati direttamente Radio Confindustria. Dice: ministri e sottosegretari non servono. E vabbè, quindi l'editoriale sempre molto critico, direi acido, al quale ci ha abituato Marco Travaglio, specie la domenica. Il manifesto, la sinistra che non aspetta, un titolo diverso, strano, diverso da tutti gli altri. Il tema è quello del partito Linke Germania. In Germania, a 6 mesi dalle elezioni, sapete che appunto tra 6 mesi si vota per rinnovare il Parlamento e anche per scegliere il nuovo cancelliere della Germania, la Linke è già proiettata nel futuro. Con un voto storico, il partito della sinistra tedesca elegge co-segretarie Janine Wissler e Susanne Hennig-Welzow. Svolta internazionalista in 3 parole d'ordine: sicurezza sociale, pace e giustizia climatica. Ma andiamo adesso alle pagine interne e quindi torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo l'inchiesta sul trasporto aereo, che è sicuramente stato messo in ginocchio dalla pandemia, insieme a tutto il turismo è uno dei comparti più colpiti, insieme al commercio per tutti i lockdown e naturalmente al settore della ristorazione. A pagina 6 l'inchiesta, con un articolo di Mara Monti, aerei, prove di post-virus, prenotazione alla riscossa. E poi un approfondimento su quel tema del cosiddetto passaporto vaccinale, Roberta Miraglia, paesi dell'Unione Europea divisi sul passaporto vaccinale. Sapete che su questo tema sta premendo soprattutto la Grecia, per in vista naturalmente della stagione estiva, sia la proposta della Grecia, ma Berlino avverte, viaggerà anche chi non è immune. E poi un'altra inchiesta, sempre della domenica, pagina 10, tutto focalizzata sulla Russia. Anche la Russia imbocca la lunga strada della transizione verde, con un'intervista a Cesare Maria Ragaglini, vicepresidente della Banca di Sviluppo Web: così stiamo facendo nascere il mercato russo dei green bond. Entrambi gli articoli di Antonella Scott. Un altro approfondimento sul Bitcoin, questo per me resta misteriosa, questa criptovaluta. Il grande esperto al Sole 24 Ore è Pierangelo Soldavini e l'articolo a pagina 11: con il Bitcoin record esplode l'economia italiana delle criptovalute. Banca Generali è entrata nel capitale di Conio, che ora guarda all'espansione internazionale. Transazioni decuplicate per The Rock Trading, che guarda alla quotazione su Euronext entro la fine dell'anno. Sempre al consueto appuntamento della domenica, con la pagina di Sport e Business, Marco Bellinazzo approfondisce il tema dei diritti TV. Lo sport globale vale 50 miliardi all'anno. A subire le conseguenze peggiori del lockdown provocati dalla diffusione del coronavirus sono stati baseball, sport universitari americani, golf e motorsport, cioè la Formula NASCAR americana, la Formula 1 e il MotoGP, che hanno stravolto i calendari. La consueta anche qui pagina di sezione di Lifestyle della domenica, l'approfondimento di Chiara Beghelli sul lavoro a maglia, che come tante altre attività che si possono svolgere in casa sono esplose durante l'anno della pandemia. Che la maglia ci aiuti, il risveglio delle vecchie passioni. Pensate che ha 10 milioni di utenti il social network Ravelry, che appunto è un social network che si occupa di che raccoglie le persone appassionate di lavoro a maglia. In lockdown il lavoro delle mani è un ansiolitico e traina le vendite di ferri e gomitoli. Il giornale che forse ha l'approfondimento anche più equilibrato, se vogliamo, sulla questione dell'Arabia Saudita di cui abbiamo parlato, Repubblica, pagine 12 e 13. Prima un riassunto di tutto quello che è successo di Concetto Vecchio, caso Khashoggi, Renzi nel mirino, e che Renzi, che ieri si è difeso con la sua e-news diffusa su Facebook, e ha detto giusto parlare con i sauditi. C'è una foto di questa intervista di fine gennaio dove Matteo Renzi era appunto a Riyadh a intervistare il principe Mohammed bin Salman, dove ha parlato anche di questo rinascimento saudita in un paese, l'Arabia Saudita, che sapete è sotto accusa per innumerevoli violazioni dei diritti umani, a partire da quelli delle donne naturalmente. Il commento di Concita De Gregorio: un senatore italiano non va mai a titolo personale a visitare un'autocrazia. E poi a corredo di questi due articoli un'intervista all'esperto per anni Madawi al-Rashid, che è visiting professor del Middle East Center della London School of Economics, quindi esperta di Arabia Saudita, e il titolo scelto dall'intervista di Francesca Cafferri, per l'intervista di Francesca Cafferri, è perché MBS, che è la sigla con cui viene appunto in generale indicato Mohammed bin Salman, resterà comunque al potere dopo la morte del giornalista. E poi ancora un altro approfondimento sempre di Francesca Cafferri, che riassume quello che ha fatto o quello che ha accusato di aver fatto MBS: arresti e torture, così il principe ha eliminato i rivali, decine di membri della famiglia reale arrestati con accuse varie di corruzione e tradimento. Vi dicevo le quattro pagine di approfondimento invece sulla Siria, i segreti di Assad, sempre su Repubblica, viaggio nel bunker nascosto che raccoglie i documenti sui crimini di guerra del regime siriano. 900.000 fogli e mappe ricostruiscono la catena di comando che ha portato alla morte di decine di migliaia di persone nelle mani del Rais di Damasco. E poi un altro racconto interessantissimo, pagine 14 e 15 della Stampa, di Domenico Quirico, su quello che sta succedendo in Nigeria, perché abbiamo parlato molto di Congo in questa settimana dopo l'assassinio lunedì dell'ambasciatore, del nostro ambasciatore in Congo, del carabiniere che lo scortava e del loro autista congolese. Ma c'è un altro grande e importante paese dell'Africa, la Nigeria, dove tra l'altro questa settimana sono state rapite anche 317 studentesse, delle quali non si ha notizia. E appunto Domenico Quirico approfondisce quello che sta succedendo in Nigeria, dove c'è Boko Haram, le milizie fondamentaliste islamiche. Boko Haram, tra sharia e sequestri, la discesa nella violenza assoluta. E c'è anche un approfondimento appunto sulla penetrazione della jihad in Africa, la guerra jihadista in Africa. Il califfo Shekau ha spinto il gruppo jihadista nigeriano, Boko Haram appunto, verso il terrorismo puro, e i rapimenti finanziano gli attacchi dei terroristi. Con questo ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Per l'ultima parte della nostra rassegna stampa, vi dicevo, il Messaggero dedica la copertina del supplemento Macro, che è un supplemento giornaliero, ma la domenica è ancora più ricco, che appunto si occupa di cultura, al ritrovamento a Pompei. Nozze d'oro a Pompei, svelato il carro di Eros. Emerge dagli scavi a Civita Giuliana, dimora alle porte della città vesuviana, uno straordinario mezzo da parata, unico nel suo genere, decorato in rilievo con scene erotiche. Il reperto, salvato appena in tempo dalle razzie dei tombaroli. Sul Covid, che appunto come sappiamo è una pandemia, l'Avvenire ha un interessante approfondimento sul Cile. La locomotiva del vaccino: un abitante su 5 è già protetto. E poi anche, come sempre, l'Avvenire ha una mappa dove aggiorna anche graficamente sulla diffusione del coronavirus e le vaccinazioni nel mondo. Con anche appunto la differenza tra paesi, come sapete nel Regno Unito e negli Stati Uniti c'è la più alta percentuale di dosi somministrate ogni 100 persone, ma ci sono anche altri paesi, tra i quali appunto il Cile, dove la vaccinazione è già molto avanti. Questo è pagina 7 dell'Avvenire. E sempre sull'Avvenire un approfondimento invece su quello che sta succedendo post-Brexit. La Brexit è diventata, diciamo, operativa dal primo gennaio di quest'anno. Brexit divide Londra e Belfast, esplode la rabbia degli unionisti, cioè quella parte dell'Irlanda che appunto ancora spera di diventare parte integrante del Regno Unito. E poi anche una delle tante conseguenze della Brexit, quelle liti, sapete che la pesca è stata uno dei grandi temi di negoziazione per gli accordi post-Brexit, e quella che chiama oggi l'avvenire la ripicca commerciale tra Unione Europea e Regno Unito è guerra dei molluschi. Johnson sta valutando di imporre limiti alle importazioni di acqua minerale in risposta alle restrizioni europee appunto sui cosiddetti molluschi. L'avvenire, ve lo segnalo anche perché ha un lungo approfondimento con anche la trascrizione dell'intervento dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini ieri, l'omelia durante i funerali dell'ambasciatore Luca Attanasio che si sono tenuti ieri a Limbiate, e quindi la trascrizione dell'intervento, e poi anche un ricordo di Maurizio Canclini, che si occupa, è responsabile di questa associazione Fidei Donum nella Repubblica Democratica del Congo. Luca, ambasciatore di un mondo diverso. Dal giornale vi segnalo, aspetta, la pagina Un animale per amico del giornale, un articolo molto divertente di Oscar Grazioli, ma anche interessante. Non c'è solo la marmotta, ecco gli animali del meteo. Negli Stati Uniti c'è la tradizione di questa marmotta che quando esce dal letargo viene, il suo comportamento viene interpretato per sapere quali saranno le tendenze meteorologiche della primavera. E negli USA appunto il roditore stabilisce quanto durerà l'inverno, le rondini sentono in anticipo la pioggia. L'umidità si deposita infatti sulle ali degli insetti e i loro predatori volano a una quota più bassa. Il mondo insomma della natura riserva innumerevoli sorprese. E poi, visto che abbiamo parlato di Arabia Saudita, dal giornale un approfondimento di Chiara Clausi: la riscossa delle saudite incomincia con lo sport. Riyadh si sta aprendo al mondo e alle donne, molti divieti oggi sono diritti, ma c'è altra strada da fare. Prima la guida, non è tanto che nell'Arabia Saudita le donne hanno avuto il diritto di guidare, anche se devono sempre essere accompagnate e avere il permesso di un uomo, poi il calcio, il golf, l'atletica, il jogging e ora il primo codice civile. Abbiamo ancora pochi minuti prima di passare ai supplementi domenicali. Da La Verità vi segnalo un doppio approfondimento sugli Stati Uniti: da una parte la firma, l'approvazione ieri alla Camera e quindi la firma di Biden per questo pacchetto enorme di aiuti. Abbiamo detto, a noi sembra, e lo è, una cifra enorme, 209 miliardi di euro del Recovery Fund. Negli Stati Uniti è appena passato questo pacchetto di 1.900 miliardi di dollari di aiuti. E poi però ieri anche negli Stati Uniti è stato un po' il giorno del ritorno in pubblico di Donald Trump, che è intervenuto a una convention dei conservatori a Orlando in Florida, la convention di Orlando, idee utili anche per la destra italiana. E adesso passiamo appunto ai supplementi domenicali e iniziamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Controcorrente, e la citazione è questa: in tempi di menzogna universale dire la verità è un atto rivoluzionario. Scrive Monsignor Ravasi, quando si evoca la favola satirica che lo scrittore inglese nato in India George Orwell aveva pubblicato nel 1945 col titolo La fattoria degli animali, molti citano spontaneamente l'ultimo articolo della nuova Costituzione imposta dai maiali alle altre bestie. Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Quante volte, aggiungo io, l'abbiamo in effetti sentita questa citazione. Ma, scrive Ravasi, in realtà il romanzo, che è una vigorosa parabola di ogni totalitarismo, è costellato nelle sue pagine da vari aforismi altrettanto folgoranti. È il caso di quello che abbiamo citato e che colpisce una deriva che nei nostri tempi informatici è capace di trascinare intere folle. La menzogna, ben agghindata così da sembrare un'ovvietà scontata, si incammina per strade e piazze, entra nei palazzi dei potenti e nelle case modeste con la sua capacità diffusiva. Opporre ad essa la verità nella sua nudità, era già Orazio nelle sue odi a parlare di nuda veritas, nella sua sincerità sgradita, nella sua essenzialità fondata, è alla fine un atto che va controcorrente. e risalire in senso contrario l'onda sovrabbondante della menzogna, del luogo comune, dell'inganno è un'impresa ardua e coraggiosa. Anton Chekhov, senza esitazione, annotava nei suoi quaderni: si dice che la verità trionfa sempre, ma questa non è una verità. La copertina vera e propria però è una lunga recensione a un libro appena uscito di Alexander Etkind, pubblicato da ETS, che si intitola Eros dell'impossibile storia della psicoanalisi in Russia ed è di Vittorio Lingiardi. In Russia esplose la libido, storia della psicoanalisi, così tra 8 e 900 l'intelligenza interpretò e sviluppò le ricerche avviate da Sigmund Freud a Vienna. E poi invece abbiamo parlato delle meraviglie del mondo animale, un'altra recensione di Paolo Legrenzi a un libro appena pubblicato da Adelphi di Giorgio Vallortigara, che è anche un collaboratore della Domenica del Sole 24 Ore, che si intitola Pensieri della mosca con la testa storta, lo scienziato, la pupa e il formicaleone. Giorgio Vallortigara ha trascorso la vita studiando gli insetti e i loro cervelli in miniatura, ora Adelphi raccoglie i suoi pensieri. E poi un altro approfondimento sempre sulla natura di Roberto Casati, le rivendicazioni dell'albero. Una pratica innovativa è considerare persone giuridiche alcune entità naturali come i fiumi, le foreste, gli oceani. Molte le implicazioni e di tutti i tipi, anche psicologiche. E sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore vi segnalo una divertente recensione di Pierandrea Canei di questa serie di podcast, alcune puntate di podcast che sono, le trovate su Spotify, e sono conversazioni tra Bruce Springsteen e l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Una coppia politica molto rock, Obama e Springsteen. Questa serie di podcast si chiama Renegades Born in the USA. E poi una recensione invece di Maria Luisa Colledani a un libro di Giampiero Piretto con l'illustrazione di un bravissimo illustratore italiano, Manuele Fior, Vagabondare a Berlino, itinerari eccentrici tra presente e passato. L'ha pubblicato Raffaello Cortina e il titolo della recensione è Spiare l'anima di Berlino, dai quartieri come il Marzahn alle tracce dell'ex DDR, sparse ovunque, una camminata attraverso una città che ha costruito il turismo sui drammi del Novecento. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista, questa settimana è Bruno Cattani, e tutta la prima parte affidata a Telmo Pievani e ad altri etologi, il peso delle cose. È motivo di discussione e di molta preoccupazione da qualche settimana, da quando c'è un team di ricercatori israeliani ha pubblicato uno studio su Nature che sostiene che la somma di tutto ciò che l'umanità ha costruito e prodotto ha eguagliato la massa degli esseri viventi sulla Terra, cioè la biomassa. Si tratta di 1,1, attenzione, teratonnellate, 1100 miliardi di tonnellate. Significa che nel 2020 la somma degli oggetti umani ha pareggiato tutta la vita messa insieme. Un guaio per il pianeta. E poi un lungo articolo di Manuela Monti e Carlo Alberto Redi, l'economia della biodiversità. Per quanto riguarda appunto l'ecologia, un rapporto commissionato dal governo di Londra mostra la necessità di cambiare subito i criteri di valutazione delle attività produttive e di investire nella rigenerazione dell'ambiente. Robinson invece, il supplemento della Repubblica, settimanale culturale della Repubblica, in edicola da sabato, ma poi per tutta la settimana successiva, la copertina è dedicata a Ulisse. Il nostro nome è Ulisse perché l'eroe di Omero ci guida nel difficile viaggio di ritorno alla normalità perduta. E la serie di interviste di Antonio Gnoli sta parlando questa settimana, l'intervistato è Luciano Ligabue, Ridatemi un palco. Il alias del manifesto invece apre con una lunga recensione di un libro di Benjamin Labatou, La carne e il sapere, i paradossi della scienza che nel riconoscersi come un prodotto dell'uomo non si ritrova nell'astrazione simbolica dei suoi stessi costrutti, quando abbiamo smesso di capire il mondo. Ultimissima segnalazione, questa nuova versione del settimanale Specchio della Stampa, la copertina è dedicata a Diana Spencer, nell'anno delle celebrazioni della principessa del Galles, che avrebbe compiuto 60 anni, una nuova stagione per i reali sui troni d'Europa, siederanno regine borghesi, a loro l'arduo compito di salvare le monarchie. Ci fermiamo qui per oggi, un grazie a Filippo Aureggi in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.